Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi troviamo due parole apparentemente slegate tra di loro. Una è la parola burattino, burattinaio. L'altra è la parola missione. Ho il piacere di ripresentarvi, nostra ospite già nei mesi passati, Giuseppina Volpicelli, famosa burattinaia che oggi viene a trovarci in compagnia di sua sorella Maria Letizia. Sono esponenti di una famiglia famosa nel campo appunto del teatro di figura italiano, la famiglia appunto Volpicelli-Signorelli, figlie del noto pedagogista Signorelli e della burattinaia Maria Signorelli. Sono reduci dall'Etiopia. E dove Giuseppina, in qualità di presidente di Roma Tiber Club Soroptimist, fino a ottobre scorso, presidente fino a ottobre scorso, ha portato del denaro che era stato raccolto. Però da questa missione poi è scaturita una storia del tutto imprevedibile. Intanto benvenute a tutte e due.
Grazie, grazie tante.
Allora, Giuseppina, che cosa è successo? Siete andate, siete partite con questa valigia?
Sì, siamo di beneficenza. No, veramente siamo partite con una busta con i soldi, perché io avevo deciso che volevo, si può anche mandare con la banca, tutti hanno un sito eccetera, però io volevo vedere, volevo capire che cosa, che fine avrebbero fatto questi soldi che erano stati raccolti in 2 anni con tanto amore da amici, ma altre Soroptimist, non solo italiane ma anche straniere. E quindi ho detto, io voglio vedere. E però dovendo andare in questa città dei ragazzi, questo centro di Soddo si occupa di raccogliere i bambini, i ragazzi di strada.
Era il vostro referente, questo centro della città di Soddo in Etiopia.
In Etiopia,
questo centro che si chiama Smiling Children Town,
sì,
gestito dalla signora Marcella Montresor. Avevate questo referente, vi eravate solo sentite così per
veramente avevo letto, perché delle socie me l'avevano consigliato, questo è tanto bello. Io avevo cercato in tutti i modi in questo ultimo anno, prima di finire la presidenza, di parlare con Marcella Montresor per telefono, con email,
ma era abbastanza difficile.
Sì, impossibile.
Lei ha pensato, Giuseppina ha pensato a una presenza così, una persona poco disponibile, insomma.
Sì, veramente io ho pensato proprio, sapete, siccome le fiambe fanno parte della
mondo.
Mia vita, ho pensato, sapete quelle fiabe in cui la strega cattiva fa delle cose e poi tu devi consumare 7 paia di scarpe, 7 bastoni, 7 cose, prima di arrivare. Ho detto, questa qui, dico, ma che cosa vuole da me? Abbiamo comprato un biglietto per l'Etiopia con i nostri soldi, abbiamo deciso anche di fare uno spettacolo di burattini per i bambini, perché ho detto ai bambini che gliene importa dei soldi, sì, li servono, ma insomma non è quello.
Quindi siete partite con soldi e burattini.
E burattini e una valigia pure piena di matite, colori, penne, caramelle, chi più ne ha più ne metta.
Annessi, oggetti annessi sempre agli spettacoli che la vostra compagnia realizza,
sì,
invitando successivamente i bambini, no, a vivere dei,
sì,
momenti.
Sì, anche per regalare qualcosa, per fare, ecco, un piccolo regalo colorato. Abbiamo scelto tutte matite belle, tutti i pennarelli buoni, tutte cose.
Quindi non solo soldi, ma oggetti per creare, per inventare.
Sì,
siete arrivati a destinazione e avete capito perché questa strega cattiva non si faceva trovare. Perché?
Dunque, questa strega cattiva
era in realtà una fata buona.
Sì, è una persona meravigliosa. Lei è un'italiana, è un medico di Verona, che negli anni Ottanta si è trovata a Bassora, nella guerra Iran-Iraq, nel centro profughi, che era solo di donne e bambini. questo ci e lei ha aiutato, ha confortato, ha fatto quello. Poi a un certo punto ha pensato: ma questa è la vita che voglio fare. È tornata a Verona, ha lasciato il lavoro, ha chiuso la casa e ha lasciato anche l'uomo che amava, che non lo poteva costringere a venire in Etiopia.
Non l'ha potuto costringere a condividere questa scelta così radicale.
Beh, era la sua, poi lei... E lì lei lavora 24 ore al giorno. Adesso ho capito perché non vuole persone. Pensava che noi fossimo molto invadenti. Perché lei mi ha detto tante volte qualcuno viene, porta dei soldi e allora poi si sente autorizzato a fare quello che vuole. Qui in realtà io educo i ragazzi al loro futuro, quindi questo centro in realtà è organizzato come una casa. Che cosa fa uno? Io sono la mamma, diciamo. Che cosa fa un bambino nella casa? La mattina si alza, si lava, si fa colazione e poi va a scuola e torna, gioca, fa i compiti e poi c'è la cena, aiuta, quindi poi a turno si lavano i piatti o si sparecchia.
Quindi aiuta questi ragazzi a trovare diciamo un ordine nella loro vita, una
organizzazione. Sì, li porta fino, i più bravi arrivano all'università, quelli portati per gli studi. I meno bravi li porta ad avere una professione,
infatti
questo centro, non so, si impara a fare il pane, si impara a tessere, si impara a fare falegnameria, si imparano tante cose. E la cosa che appunto dice, perché lavora 24 ore al giorno? Ma è facile, se uno pensa a una mamma coi figli, non è che la mattina dorme al telefono, la mattina si sveglia, controlla, prepara. E questo fa lei, però ora sono 80 ragazzi. In questi 4 anni che lei gestisce il centro ne sono passati 500. Quindi e i turni per la scuola vanno fuori,
Perché Giuseppina dice che questo missione le ha cambiato la vita. Giuseppina ha i capelli bianchi, quindi farsi cambiare la vita a più di 60 anni, insomma,
mi ha cambiato la vita, perché ho capito quali sono le cose importanti, che cosa vuol dire dare, che cosa vuol dire seguire e aprire un futuro per dei bambini, per delle donne. Anche perché questi bambini hanno un sacco di malattie, malaria prima di tutto, eccetera. Quindi, e la cosa proprio mi ha cambiato. Dico, noi siamo così tristi adesso, poi in Italia con tutte queste tasse, queste cose, oddio, non posso fare il regalo, oddio, non c'ho i soldi per le vacanze, oddio. E lei non ha niente, questa donna non ha niente, ha lasciato tutto, ma è veramente una bella donna, bruna, serena, simpatica, affettuosa, però e si occupa degli altri. E questa cosa mi è sembrata così importante che ho chiesto a Radio Vaticana: io voglio parlare, voglio testimoniare il grandissimo lavoro, che non conoscevo e che mi ha stupito, di quello che fanno i frati francescani, i salesiani, le monache per esempio del Sacro Cuore. Veramente, ma voi non potete immaginare, perché questi ragazzi cambiano la vita, ragazzi senza futuro. E poi ho scoperto che i ragazzi di strada non sono bambini orfani, sono bambini che sono scappati dalla famiglia perché non c'è da mangiare, perché la mamma si è
risposata. Quindi costretti alla strada per mancanza.
Oppure anche abusi e violenze, delle cose terribili. Bambini bellissimi, sono bellissimi, non so perché, è una razza bellissima. E quindi un'altra cosa che mi ha tanto colpito, che Marcella si è resa conto che se lei portava un bambino a abituarsi a non chiedere la carità, a conquistarsi le cose, capito? Anche noi per lavorare o per fare, dobbiamo lavorare, non è che domani... E lei si è resa conto che se lei non aiutava le famiglie, questi bambini non sarebbero mai potuto rientrare nella famiglia, perché queste famiglie non si lavano, non hanno niente da mangiare. E quindi hanno cominciato anche ad aiutare le famiglie per esempio dando, non so, qualche animale, una mucca, una cosa,
mettendolo oppure... in condizione, diciamo, ecco, di avere una fonte di sostentamento. Io volevo capire come questa missione, come questa scoperta della missione di tutta la realtà composita, di solidarietà, di lavoro, di tante persone,
di continuità pure,
ecco, come ha contagiato poi di fatto e come si è incrociata con la storia del teatro delle marionette. Avete detto che avete realizzato uno spettacolo, Maria Letizia ha dovuto imparare rapidamente
l'amarico.
Allora ci faccia sentire come ha presentato il vostro spettacolo, il vostro varietà classico che avete già portato in giro per il mondo, che quindi avete adattato ai vari contesti e tradotto in varie lingue, il giapponese, non lo so, il coreano. Sentiamo una battuta in amarico.
Allora, senti, li Josh, Ant, Ulet, Sost and She.
E che cosa hai detto?
Quanti bambini? Uno, due, tre, cento. Io parlavo, insomma, in amarico, e mia sorella, non che doveva muovere
le marionette,
non capiva.
E quindi ci sono stati dei problemi, di tempistica, perché la vostra professionalità poi...
Però sentivo, perché un burattinaio sente il pubblico, che i bambini dicevano amarico, amarico. Erano molto stupiti. È stato, direi, un trionfo, proprio una cosa bella.
Che cosa rappresenta questo vostro spettacolo? Quali sezioni avete scelto, diciamo, espressamente per i bambini di Soddo?
Beh, in genere...
Che numeri avete portato?
Abbiamo portato numeri musicali, piccoli sketch divertenti, un leone domatore, dove il leone... E mangia la testa al domatore, insomma, piccole cose.
Ecco, raccordate da queste presentazioni.
Da un Pippo Castoro che presentava.
In lingua amarica. Giuseppina, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo dire che la famosa Marcella, quando poi siamo usciti... La strega cattiva, come la chiamavo. Quando siamo usciti aveva le lacrime agli occhi perché... E hanno assistito allo spettacolo i bambini, tutte le persone che lavorano lì, che sono 25, tra le cuoche, i giardinieri, le guardie che girano la notte, e addirittura abbiamo anche girato un film fuori, siccome la musica arrivava, si erano radunati fuori del centro, che, insomma, i bambini proprio che vivono fuori, e tutti per sentire, lei gli sono venuti le lacrime agli occhi perché ha visto la gioia, lo stupore, soprattutto i grandi, erano a bocca aperta delle statue di sale, erano bambini dai 7 ai 16 anni, e mentre i bambini di 7 un po' rispondevano, perché questo spettacolo vuole l'interazione col pubblico, quindi magari Pippo chiedeva, siete venuti tutti, dite sì o dite no, e questi loro devono... I grandi erano proprio...
Basiti,
ecco.
Allora, questa bella esperienza naturalmente avrà un seguito, mi sembra di capire.
Sì, io...
Burattini e missione continueranno a
viaggiare insieme.
Sì,
io voglio tornare, voglio continuare a radunare i soldi, voglio dare il sito di questo posto, così forse qualche spettatore... a piacere vedere, sì, che è molto facile, è www.busaio, questo busaio, B come Bologna,
allora, e busaio, zai,
e la I in lunga, allora. Punto org, organizzazione, e lì vedete tutto.
Allora ricominciamo, ridiamo un attimo con più dettaglio le lettere di questo sito, www.busaio. Bologna.
Busaio.
Allora, Bologna, Udine, Savona, Ancona, la Illunga, J di Jolly, Otranto, busaio.org, per sapere di più di questa organizzazione
fantastica
che aiuta a crescere i bambini con difficoltà, appunto, ambientali, familiari,
e poi anche per ora di strutture, loro sono come eravamo noi 70 anni fa, ecco. Quindi piano piano, però voglio aggiungere una cosa che ho scoperto: tante volte uno fa la carità, dice, beh, ecco, lì è una cosa continua, non è che se noi aiutiamo adesso questi 80 bambini è finito, no, loro finiranno e ce ne saranno altri, quindi è importante che le persone dice va bene, guarda, 20 euro l'anno li destino a questa cosa.
È importante una continuità.
Ecco, una continuità. Bene. Questo mi ha tanto stupito, questo ho scoperto. Pensavo, dico, ah, io adesso porto i soldi, che bella cosa.
E la cosa, la missione è conclusa.
È conclusa, invece è cominciata per me.
Per concludere e per salutarvi, ringraziandovi di questa testimonianza così bella, così convincente, trascinante, vorrei chiedere a Maria Letizia, da questo pubblico così nuovo, insolito, no? Parlante una lingua così diversa da quelle che avete praticato fino qui, qual è stata la risposta più entusiasmante? Lei è abituata evidentemente a risposte di pubblici diversi, ma quella, sì, che proprio connota e ci presenta questo pubblico particolare dei bambini dell'Etiopia, di Soddo?
Beh, veramente il loro sorriso. Prima erano un po' così, arriva l'ospite,
sospettosi,
un po' insomma, anche timoriti. E poi dopo proprio ci abbracciavano, spontaneamente venivano incontro e ci abbracciavano. Insomma, c'è stato un feeling.
Grazie.
Tra di noi.
Grazie infinite, buon lavoro allora a Giuseppina e Maria Letizia, grazie, Volpicelli. Grazie.
Grazie, grazie a tutti.
Burattini, missione. Burattini in missione, dunque. Ringrazio e saluto molto cordialmente Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli. E dai burattini, appunto, classici del teatro di figura, ai burattini, passatemi il termine, per eccellenza di questi giorni, o piuttosto alle figure, appunto, e figurine per eccellenza di questi giorni, quelle del presepe. La mostra 100 presepi, l'esposizione internazionale 100 presepi, alla 37esima edizione, anche quest'anno è visitabile nei locali vicini a Santa Maria del Popolo, alla Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma. È stata visitata nei giorni scorsi dalla collega Helena Carlson, e che ha intervistato in proposito la curatrice, ideatrice di questa bella rassegna e tradizionale rassegna, Maria Carla Menaglia.
Dottoressa Menaglia, quali sono le novità di quest'anno?
Beh, guardi, le novità sono 171, perché i presepi sono tutti nuovi ogni anno, quindi abbiamo esposti 171 presepi e quindi sono tutti nuovi, tutti che hanno un grande successo da parte del pubblico. Ci sono presepi tradizionali delle varie regioni d'Italia, dei paesi esteri, e poi ci sono quelli di fantasia realizzati da enti, scuole, associazioni e da privati, che hanno molto successo perché appunto la fantasia legata alla manualità veramente riesce a dare, pur mantenendo la sacralità del soggetto. E sono tutti molto interessanti, e artisti e artigiani molto bravi, e che utilizzano materiali poveri, materiali che usiamo normalmente, dalla cioccolata, alla pasta alimentare, al pane raffermo, ai sassi, alle conchiglie, agli utensili per la cucina. E addirittura ce n'è uno con le sedie e con del tessuto, che appunto dà proprio il senso della natività. Ma tutto questo materiale viene utilizzato in maniera che però la sacralità del presepe rimane e dà proprio questa sensazione di serenità, che è proprio quello che dà in genere il presepe.
E dall'estero quali sono i paesi partecipanti?
Guardi, sono 16 paesi, vengono un po' da tutte parti del mondo. Abbiamo presepi del Guatemala, quindi nell'America del Sud, e poi abbiamo presepi che vengono dalla Germania, dall'Austria, dall'Asia, abbiamo la Corea, abbiamo l'Iraq, quindi insomma un po' tutto il mondo. E devo dire che sono molto interessanti perché proprio rispecchiano quelle che sono le tradizioni, la cultura del paese da cui provengono.
Quindi ci sono differenze tra i vari paesi?
sì, molte differenze. Per esempio possiamo vedere quelli quello austriaco e quello tedesco in legno, bellissimi, di una fattura incredibile, veramente degli artisti molto bravi, ma molto seri, molto composti. Poi vediamo quelli del Guatemala invece pieni di colore e quindi allegri, quindi rispecchiano proprio un po' la cultura del paese, anche perché poi in Guatemala dobbiamo pensare che il Natale viene d'estate, quindi i colori sono anche diversi, no? Da quelli dell'Austria, della Germania. E poi per esempio abbiamo un presepe coreano molto particolare in cartapesta, molto carino, molto realizzato con una manualità incredibile, ha per esempio un peperoncino sopra la capanna, perché la loro usanza è quella di mettere il peperoncino sulla casa quando nasce un bambino maschio. Quindi insomma questa è una cosa che per far capire perché i presepi rispecchiano la cultura del paese di provenienza.
Ho visto dei gruppi di bambini che entravano qui, che ci sono delle attività particolari per loro?
Sì, abbiamo il laboratorio, il presepe come gioco, che facciamo da diversi anni, ma quest'anno lo facciamo con materiale bio, cioè praticamente un pongo che uno può fare anche a casa, con la farina, l'olio, diamo anche la ricetta e poi loro, noi prepariamo il materiale naturalmente perché non abbiamo molto tempo qui, loro con questo materiale però possono realizzare una figura presepiale, gliela cuociamo sul posto e poi lo possono portare a casa, e quindi questo è un incentivo a fare il presepe anche in casa.
Certo. E fino a quando è possibile visitare questa mostra?
Dunque, noi siamo aperti tutti i giorni, anche Natale, Capodanno, sempre, dalle 9:30 alle 20, senza interruzione, fino al 6 gennaio compreso.
Grazie mille, dottoressa Menaglia.
Grazie a lei.
Grazie a Elena Corson e a Maria Carla Menaglia, curatrice della mostra internazionale Centro Presepi a Roma, alla Basilica di Santa Maria del Popolo, fino al 6 gennaio. E per chiudere la trasmissione di oggi, cari amici, la segnalazione di un libro davvero delizioso, decisamente nuovo, edito da Einaudi Ragazzi. Caro Babbo Natale, le più belle lettere mai scritte a Babbo Natale. E si tratta appunto di una raccolta su tutte quelle lettere che arrivano annualmente al servizio postale norvegese, circa 30.000 e oltre, con destinatario un'unica persona, Babbo Natale appunto. A quanto pare nessuno ha mai avuto fino ad ora la possibilità di accedere all'archivio che le custodisce, fino a quando un paio d'anni fa l'autore di questa pubblicazione, il norvegese Birger Sirvesten, ha ottenuto in esclusiva il permesso di visionare l'enorme mole di questa corrispondenza, appunto destinata a Babbo Natale, proveniente da ogni angolo del mondo. È questo il risultato di un lungo lavoro di selezione delle lettere più interessanti. Sono state inviate a Babbo Natale da persone di tutte le età, non soltanto da bambini. E a Babbo Natale vengono così confidati i desideri, le aspettative, i sogni, ma anche le malinconie. Caro Babbo Natale, di inverno vai in letargo oppure russi come un umano? Saluti da Steve, Grecia. Caro Babbo Natale, mi daresti il tuo numero di telefono? Baci. Nino Mia, Giappone. Caro Babbo Natale, vorrei che papà fosse gentile. Saluti da Kirsti, Norvegia. Caro Babbo Natale, mio papà e mio nonno sono calvi. Se la calvizie è ereditaria, diventerò calvo anch'io. Tu per caso sei calvo? Con affetto, Jens, Danimarca. E con questo, cari amici, ci salutiamo. Questo era un assaggio da Caro Babbo Natale, le più belle lettere mai scritte a Babbo Natale, di Birger Sivertsen, è in libreria per Einaudi Ragazzi. Ancora buone feste e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.